yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a tutti e tutte e ben ritrovate su Yesterday Papers, rubrica di approfondimento giornalistico che va in onda tutti i giorni alle ore 7.50 su Radio Grad, su Gemini Network e su tutte le radio collegate, ossia Radio Sherwood, Radio Sonar, l'Autoradio Perugia e, per quanto riguarda l'FM per la regione Calabria e la provincia di Cosenza, su Radio Ciroma. Oggi parliamo di ambiente, o meglio di scempio ambientale, e riavvolgiamo il nastro della narrazione alla settimana scorsa, ossia al 4 marzo, quando a Pontedera, un centro della Valdera in provincia di Pisa, si è svolta una manifestazione contro la riapertura della discarica di Chianni. Sicuramente una notizia a valenza locale, a valenza regionale, ma per l'assurdità della vicenda, che poi ci spiegherà il nostro ospite di puntata, a mio parere, o meglio a nostro parere, a parere della redazione di Yesterday Papers, è comunque un argomento e una problematica che è giusto che abbia una valenza anche a carattere nazionale, giusto quindi che i riflettori dell'informazione si accendano su questo evento che sicuramente per importanza e per assurdità, come vi ho appunto anticipato, merita il giusto richiamo e il giusto risalto. Dicevamo appunto di questa manifestazione che è sorta anche per protestare contro anni di politiche scellerate di gestione del territorio dal punto di vista ambientale da parte della provincia di Pisa e della regione Toscana. Regione Toscana che ha appunto riaperto d'imperio l'ex discarica di Chianni dopo anni e anni di inattività per tornare a far stoccare all'interno appunto di essa migliaia di tonnellate di amianto. Tutto questo si inquadra ovviamente in un territorio che già da tanti anni è martoriato da deroghe allo smaltimento di rifiuti, di allargamento di discariche già esistenti e soprattutto anche legate allo spargimento di fanghi di origine conciaria, perché appunto ricordiamo che in zona è anche attivo il distretto della concia di Santa Croce sull'Arno. Poi ciliegina sulla torta anche il caso Cheu, che ha visto nella sua complessità una commistione fra politici, imprenditori e malavita. Per parlarvi di tutto ciò, per fare un quadro generale di quello che effettivamente sta accadendo e che è accaduto nella Valdera, abbiamo raggiunto telefonicamente Paco Vaira del Gruppo Zero e Stop Grillaia, due piccole situazioni di lotta tra Chianni, Terricciola e Laiatico e che fanno parte del più ampio coordinamento No Valdera Avvelenata, a cui appunto rientrano molti collettivi e molte associazioni, tra cui tra le altre cose anche l'associazione La Rossa di Lari. Ecco, intanto ti ringrazio Paco per essere intervenuto qui a Yesterday Papers e ecco, spiegaci un attimino quello che è stato e quello che sta accadendo e il perché di tutta questa protesta che ha, e torno nuovamente a dire, tutta la solidarietà da parte della redazione di Yesterday Papers e di Gemini Network.
E grazie, figurati, grazie a voi. Rispondo molto volentieri. Sì, io sono Paco, Pasquale Vaira, Paco è il mio nome d'arte perché faccio teatro per bambini e in Circus Bandando insieme a mia moglie Celestina e giriamo un po' l'intero territorio nazionale con i nostri spettacoli. Ma da 3 anni siamo coinvoltissimi nella protesta contro la riapertura di questo sito ex discarica che è stato chiuso dalla provincia di Pisa nel 98 e che la delibera 629 della regione Toscana del 20 maggio 2020 25 maggio del 2020 permette alla proprietà di riaprire peraltro con un conferimento di 270.000 metri cubi di amianto al fine, dice la delibera, di recuperare il denaro necessario alla messa in sicurezza del sito stesso e alla gestione della sua post mortem nei 30 anni successivi. Allora, la discarica della Grillaia nacque agli inizi degli anni 90 con le esigenze dei vari comuni della zona dell'Alta Valdera, Chiani, Terricciola, Laiatico, Lari, di poter mettere, di dover anche mettere rifiuti urbani che venivano precedentemente gettati un po' di qua, un po' di là, in un sito apposito. In realtà poi i comuni non gestirono questo sito, che aprì con una gestione privata da parte di Servizi Ambienti, che nei primi anni conferì solo rifiuti solidi urbani, e invece a un certo punto cominciò a ricevere rifiuti speciali un po' da tutte le parti, e poi anche da fuori regione, e poi anche i fanghi conciari che avevano un'emergenza enorme nella zona del cuoio di Santa Croce, Empolese, eccetera, e che vennero a essere smaltiti nella discarica della Grillaia in maniera molto molto poco organizzata, al punto da creare una situazione praticamente di totale emergenza relativamente al percolato e alla stessa struttura della Grillaia, tale per cui le maleodoranze e una serie di altri problemi si sentivano in maniera fortissima nei paesi intorno, Chiani, Terricciola, Laiatico, sicché la popolazione compatta scese in piazza, riuscì a fermare i camion, a scontrarsi con la polizia, a creare problemi che, data anche la mala gestione da parte della proprietà, convinsero l'amministrazione provinciale di allora, responsabile della gestione rifiuti sul territorio, a chiudere amministrativamente questo sito nel 98. Furono bloccati i conferimenti e la situazione della discarica divenne piano piano una situazione abbandonata, senza però essere messa in sicurezza. Da questo punto di vista, sia l'amministrazione provinciale prima, sia l'amministrazione regionale dopo, non sono stati in grado di obbligare la proprietà a mettere in sicurezza il sito. La proprietà ha sempre protestato chiedendo che fossero riaperti i conferimenti per poter chiudere il profilo della collina e quindi raccogliere ancora altri soldi che le servivano per la messa in sicurezza. In realtà i cittadini della zona, anche le amministrazioni comunali, chiedevano all'amministrazione regionale, provinciale prima e regionale dopo, un progetto di rifiuti zero, cioè la discarica, ex discarica, doveva essere messa in sicurezza e quindi chiusa tecnicamente e con le norme previste, a rifiuti zero, cioè con uno spostamento di terra, con altro, ma senza conferimento rifiuti. Questo avrebbe voluto dire, ovviamente, da parte della regione assumersi la responsabilità dell'operazione anche da un punto di vista economico, l'esproprio alla proprietà che si era dimostrata incapace di gestire il sito e di portare a soluzione la situazione. Tanto sta che con un capolavoro stilistico, procedurale, la regione e la proprietà sono arrivati praticamente a elaborare questo progetto amianto, che trova il suo compimento appunto nella delibera 629 della regione toscana il 20 maggio del 20, cioè l'ultima riunione della giunta Rossi a fine del secondo mandato, e peraltro in un periodo, diciamo, di interregno nel quale ancora il Consiglio regionale e la Giunta Rossi erano, diciamo, in azione, ma solo perché c'era stato il lockdown, altrimenti a marzo si sarebbe sciolto il Consiglio regionale per fare le elezioni che si sarebbero dovute tenere a fine maggio. Invece le elezioni furono spostate a settembre, e in quel lasso di di tempo la giunta regionale presieduta dal presidente Rossi se ne uscì con questa delibera, contro la quale da quel giorno noi siamo in lotta in maniera aperta, compatta e decisa.
Oh, grazie davvero tanto Paco per questa testimonianza. Trovo davvero, davvero assurdo quello che hai appena menzionato, come sia davvero irresponsabile il comportamento da parte di una regione, di una provincia, anche che in tutti questi anni non abbia trovato il modo di bonificare lo scempio che è stato fatto da un privato, anzi ha trovato come soluzione quella di riaprire nuovamente la discarica, rialimentare il lucroso business dell'amianto per poi chiuderlo. Cioè, quindi è una cosa davvero 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 assurda. Ecco, penso che ecco da qui anche il motivo per cui abbiamo voluto dare come redazione di Yesterday Papers una rilevanza anche a livello nazionale, perché penso che quello che sta accadendo in Valdera non metta soltanto appunto in discussione quello che sta accadendo in Toscana, ma mette in discussione quello che è il sistema economico capitalista, che in generale non fa altro che sostenere ed alimentare quello che è un problema ambientale, ma sicuramente anche si estende a un problema legato alle guerre, lo stiamo vedendo, alla mancanza di lavoro e le morti anche del lavoro. Ecco, infatti la vostra manifestazione citava anche in uno striscione che era avvelenati dal profitto, e penso che sia davvero una frase che sintetizza un po' tutto. Volevo un attimino tornare nuovamente appunto al business dell'amianto e anche su quello che è accaduto in Toscana e anche a livello appunto nazionale. Infatti volevo ricordare come l'amianto continua ancora ad uccidere e dal 1992 sono già stati contati 7.187 denunce da parte appunto dei lavoratori esposti all'asbesto, e dati che invece parlano del 2000, appunto dal 2019, in cui si parla di circa 2500 mesoteliomi accertati per esposizione all'amianto, sia per quanto riguarda il lavoro che i familiari, che per esposizione ambientali. E si parla anche, a partire sempre dal 2019, di circa 500-600 decessi l'anno. Se vogliamo poi esportare un po' a livello anche nazionale questi dati, ebbene ricordate come in Italia sono già 7.000 i decessi annuali per cause collegate alle fibre d'amianto. Ecco, sono numeri che ci fanno un attimino capire sul perché non ci possono essere dei mezzi diversi per quanto appunto riguarda la bonifica dell'amianto, che non sia appunto soltanto quello di aprire e ricoprire appunto tutto. Ecco, chiedo a te quindi un attimino un tuo parere su questo, e poi ovviamente se per sostenere anche la vostra lotta, la vostra battaglia, ecco, se ci dà un po' di riferimenti dove potervi trovare per continuare a sostenervi non solo radiofonicamente ma anche fattivamente con i fatti concreti.
Certo, no, il discorso dell'amianto è risultato un pugno allo stomaco, ovviamente, per la popolazione e per chiunque abbia seguito la storia di questo posto dalla fine degli anni 80 in poi. C'erano diversi progetti, da quello di Rifiuti Zero, che fu concordato tra le tre amministrazioni comunali intorno, perché la discarica è nel comune di Canny ma si trova nel territorio dove nel punto dove i tre territori dei tre comuni vicinori diciamo arrivano a toccarsi, e quindi riguarda da vicino anche l'Aiatico e Terricciola. Quindi c'era stato un protocollo d'intesa dei tre comuni con l'amministrazione provinciale mirava alla chiusura tecnica, quindi alla messa in sicurezza, che non era stata fatta colpevolmente dalla proprietà, che pur avrebbe dovuto avere le fiduzioni, quindi il denaro messo da parte per fare quello e magari chiedere qualcosa come contributo, ma teso alla chiusura. Loro si opposero dicendo che avevano bisogno di altri rifiuti. Questi altri rifiuti, ci furono diversi progetti È stato scelto l'amianto perché chiaramente è quello che rende maggior profitto all'azienda, rende maggior profitto all'azienda, aiutando, tra virgolette, la regione toscana a smaltirlo all'interno del proprio territorio, non avendo nessun'altra situazione dove portare l'amianto. Adesso è chiaro che noi ci siamo opposti al discorso dell'amianto perché è un discorso profondamente pericoloso il percorso dell'amianto. Uno, il corpo della discarica è un corpo riconosciuto come instabile, insicuro, è un corpo molle su cui loro dicevano che non si poteva mettere terra, non si poteva mettere altro perché è troppo pesante, ma i 270.000 metri cubi di amianto saranno pesantissimi, pesantissimi da tenere in alto su una collina. L'amianto noi non sappiamo come smaltirlo, non sappiamo come smaltirlo, c'è l'inertizzazione che lo rende, diciamo, lo vetrifica, c'è chiaramente di metterlo sottoterra e in alcuni casi ci sono discariche di questo tipo. Nel caso della Grillaia a Chianni verrebbe messo in alto, sopra una collina, al fine di favorire un business enorme a questa proprietà, che nel frattempo ha cambiato anche le quote al suo interno e oggi c'è il gruppo Vergero, un gruppo piemontese molto arrampante, molto dinamico nel suo modo di fare, che garantisce che non ci sarà nessun pericolo per la popolazione, ma intanto per 6 anni viene deciso questo conferimento, per 2 anni dovrebbe poi esserci il capping e poi 30 anni di gestione post morte. È un progetto che noi reputiamo veramente pericoloso e contrasteremo fino alla fine. Si è fatto un ricorso al TAR che purtroppo è stato bocciato, ma per questioni di metodo, non di merito. Noi abbiamo posto notevoli, abbiamo fatto una serie di domande continue agli assessorati, alla regione, alle amministrazioni locali, all'ARPAT, insomma, e ai giudici del tribunale regionale. Non ci sono state date delle risposte esaurienti, anzi, assolutamente. Restiamo con i nostri dubbi e restiamo con la nostra volontà di procedere. Tra le tre amministrazioni, l'amministrazione di Terriccioli è quella più combattiva e quella che è vicina al movimento di protesta contro questa riapertura, che si configura appunto nel coordinamento No Valdera Avvelenata. È possibile contattare coordinamento No Valdera Avvelenata online sul sito, cliccando No Valdera Avvelenata, e verranno man mano inserite le scadenze di lotta in collegamento con tutte le altre situazioni critiche in Toscana e fuori dalla Toscana. L'appuntamento del 4 marzo a Pontedera è stato un grande momento, ma sarà comunque un punto di partenza per un percorso che noi pensiamo ci porterà all'impedire la riapertura e a bloccare quindi il conferimento dell'amianto e al ritiro della delibera scellerata da parte della Regione Toscana. Grazie a tutti per l'ascolto e buona continuazione.
Bene, ringraziamo Paco e rinnoviamo nuovamente il nostro sostegno al comitato No Valdera Avvelenata. Noi ci sentiamo la prossima settimana con Yesterday Papers. Un buon fine settimana a tutti e tutte, a risentirci. Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world. Yesterday's Papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radiograd, Radio Quarantena e Radio Sonar.